Radio Immagina.
Diamo il benvenuto, anzi il bentornato a Brando Benifei, capo delegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo. Grazie di essere qui con noi.
Buongiorno a tutti, a voi e agli ascoltatori di Radio Immagina.
Grazie. Allora Benifei, tutti gli occhi sono puntati su questi negoziati che faticosamente si stanno svolgendo, ma che ovviamente non possono smettere. Certo, il clima in cui si stanno svolgendo sono davvero difficili. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese ha affermato che la NATO e gli Stati Uniti hanno spinto le tensioni tra Russia e Ucraina fino al punto di rottura, un punto di partenza un po' in salita, diciamo, per cominciare a trattare. Come dobbiamo interpretare questa mossa della Cina?
Ma io credo che la Cina abbia chiaro che una prolungata conflittualità che porti a un'escalation non solo sul lato militare, che ovviamente cerchiamo di prevenire in tutti i modi dell'obiettivo numero uno dell'Europa, ma anche una conflittualità commerciale, economica, una rottura dei legami per una forza economica basata anche sull'interconnessione con il resto del mondo, come quella della Cina, sarebbe un grosso problema. E dunque io credo che al di là di diversi, possiamo dire, stop and go che ci sono stati in questi giorni, la Cina abbia interesse a lavorare a una soluzione, e con il timore ovviamente di una, dal loro punto di vista, che è chiaro quale sia, insomma, di una possibile successo dell'Occidente nella strategia di indebolimento di Putin, e dunque per non rischiare un ulteriore ingarbugliamento del quadro, contando anche che il presidente cinese Xi Jinping vive ora un momento delicato, perché ha bisogno di avere tutto, possiamo dire, tranquillo per una riconferma che sarà eccezionale, un nuovo mandato che lo porrà in uno status sostanzialmente equiparabile in termini di ruolo storico dentro la storia del governo della Cina a quello di Mao, così diciamo si pongono insomma anche le questioni dal loro punto di vista. E quindi in questo momento arrivare a un successo di negoziati senza però indebolire troppo la posizione di Putin mi sembra interesse della Cina. Dall'altra parte, per noi è ugualmente specularmente importante in questo momento, ed è il motivo per cui abbiamo preso certe scelte, dalle sanzioni agli aiuti su tutti i fronti, è che l'Ucraina non venga schiacciata, non arrivi debolissima ai negoziati, perché questo darebbe spazio a Putin a qualunque possibile decisione, anche perderebbero senso i negoziati nel momento in cui fosse annientata l'Ucraina. E in tutto questo non dobbiamo dimenticarci i profughi, le persone che oggi soffrono in Ucraina, e quindi la necessità di accelerare con i corridoi umanitari e con l'impegno per tutelare le persone oggi sotto le bombe, perché di questo parliamo. A volte sembra che parliamo di grandi strategie fuori dalla realtà delle persone, ma le immagini terribili della guerra che sono insomma su tutti i media in questi giorni ci danno il senso di cosa sia realmente questo conflitto, una violenza disumana che deve finire. Il nostro primo obiettivo ora è il cessate il fuoco, e che i negoziati portino prima di tutto a interrompere le ostilità.
Assolutamente. Senta, l'ultima notizia dell'ultima ora ci dice che l'Unione Europea ha trovato l'intesa su un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia e la Bielorussia, dopo quella già approvata nei giorni scorsi. Quindi si continua sulla strada già tracciata, un po' come ci stava dicendo adesso?
Sì, la strada è tracciata ed è quella di un'Europa che risponde unita a una minaccia che è anche alle nostre democrazie, alla nostra libertà. Su questo noi abbiamo visto anche un avvicinarsi, possiamo dire, delle nostre opinioni pubbliche a una causa di libertà di un popolo, quello ucraino, che semplicemente vuole, sulla base di quello che sono anche le norme scandite nella Carta delle Nazioni Unite, avere la possibilità di essere libero, di autodeterminarsi. La scelta nostra di una combinazione di pressione per il negoziato e di isolamento internazionale della Russia serve proprio a spingere a tornare al tavolo della trattativa, mostrando quanto un'azione di questo tipo, seppure veda una sulla carta una forza militare chiaramente superiore dal lato russo, la scelta che va a rompere gli equilibri della pace, del diritto internazionale da parte di Putin, ha un costo anche per la Russia, ha un costo anche per quel paese, tanto che oggi continua a esserci anche un dissenso all'interno del paese che cresce, che vede le conseguenze di una Russia isolata, mai stata così isolata. Voglio ricordare che soltanto 4 paesi del mondo hanno votato a favore della Russia, a tutela della Russia nella discussione in assemblea generale dell'ONU sull'aggressione, mai stata così isolata neanche in fasi precedenti, pensiamo alla precedente invasione della Crimea e annessione della Crimea, dove l'equilibrio era più variegato. Oggi la Russia appare veramente molto molto isolata, e questo è un tema, e dunque noi speriamo che questa doppia pressione per il negoziato e per isolare Putin porti a rapidamente ad accelerare la discussione per interrompere la violenza e riportare la discussione sul terreno della diplomazia, che è quello a cui noi vogliamo che tutte le parti si rimettano.
Certo, ecco, trattative, negoziati, sanzioni. Lei però ieri, durante la plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, ha fatto anche un appello alle istituzioni europee affinché invino i gruppi parlamentari in Ucraina, così da costringere Putin ad interrompere davvero i bombardamenti, perché lo abbiamo visto, le cronache di questi giorni ci dicono che i bombardamenti non si fermano nemmeno per i corridoi umanitari. Una proposta un po' che...
Sì, un appello che ho lanciato in realtà già il martedì scorso alla plenaria straordinaria che si è svolta proprio in qualche modo in risposta alla crisi, e lo sto continuando a rilanciare insieme ad altri colleghi. È l'idea che non solo i parlamentari, perché poi alcuni parlamentari si stanno già muovendo, ci muoveremo, lavoreremo anche con le ONG con cui siamo in contatto, certo, per il lavoro rispetto ai profughi e rispetto a una presenza che vogliono sentire le persone, una presenza dell'Europa. Ma la proposta che ho rilanciato, che continuo a rilanciare insieme a tanti colleghi, è l'idea che i governi europei, insieme alla Commissione europea e ai parlamenti europeo e nazionali, vadano con una grande delegazione, devono essere centinaia di persone tra parlamentari, ministri, commissari europei, essere un numero appunto elevato, essere insieme a Kiev per impedire la prosecuzione dei bombardamenti. Mi rendo conto che è una proposta molto forte e complicata, però abbiamo visto che l'impossibile è diventato possibile, sia per quello che è accaduto in negativo, sia per una risposta europea che così non ci aspettavamo forse neanche noi. In fondo i governi non sono stati in grado in passato di scegliere ad esempio di attivare la direttiva per la protezione dei profughi anche in casi molto gravi come quello afghano, mentre invece in questo caso c'è stata una scelta coraggiosa che noi abbiamo sostenuto, così come una scelta di agire da subito con una voce sola dell'Europa. E dunque sembra magari difficile immaginare questa presenza tutti insieme dell'Europa a Kiev. Io credo invece che oggi potrebbe essere il modo per costringere la Russia a fermarsi, perché non potrebbe proseguire l'attacco, e costringere così tutte le parti, a partire da chi ha aggredito, perché poi dobbiamo dirlo chiaramente, a Mosca nessuno muore, nessuno è sotto i bombardamenti. I paesi europei dell'Unione Europea non hanno attaccato nessuno. Oggi chi muore, chi viene bombardato è in Ucraina, e dunque fermare l'aggressione russa è la priorità, e in questo momento essere lì in massa, ad alto livello, non solo in maniera singola o dispersa, ma con un'iniziativa chiara, sarebbe un gesto davvero rivoluzionario che potrebbe porre l'Europa al centro di questo sforzo per negoziare. Non deve essere soltanto la Cina, di cui abbiamo parlato prima, o la Turchia svolgere un ruolo di mediazione, lo può svolgere pienamente l'Europa, perché voglio ricordare che la Russia non è solo Putin e la Russia è parte della storia dell'Europa e dunque dobbiamo riallacciare il dialogo sapendo che questo è possibile nel momento in cui si rispetta la libertà e la sicurezza di un popolo, questo è evidente. Quindi io sì, rilancio questa proposta e penso che appare difficile, ma dobbiamo prendere decisioni difficili.
Abbiamo parlato della questione dei profughi, e altro fronte caldo su cui Putin fa affidamento invece è la nostra dipendenza energetica. Sapevamo che le sanzioni alla Russia avrebbero avuto ripercussioni anche sull'Europa, c'è l'allarme sui costi delle materie prime e sulla tenuta del sistema industriale, però l'Europa sta mettendo in campo delle misure straordinarie per calmierare in qualche modo i costi che sono cresciuti enormemente, sperando però di non fare passi indietro sia dal punto di vista della transizione energetica e che invece si facciano dei passi in avanti per un'energia comune. È il momento.
Sì, assolutamente è necessario andare avanti nella strada tracciata anche in queste ore nella discussione delle istituzioni europee. Io ora sono a Strasburgo e stiamo discutendo proprio in plenaria del Parlamento europeo di quali misure mettere in campo per, da una parte, garantire l'autonomia energetica dell'Europa nel breve termine, lavorando su nuovi fornitori, su nuove fonti, anche per le fonti fossili, quindi per il gas, diciamo liberarci dal dilemma di finanziare di fatto con gli acquisti del gas russo la guerra in corso, e renderci quindi più liberi, più autonomi. Dall'altra parte io credo faccia molto bene la Presidente von der Leyen a ripetere in queste ore, in tutte le sedi, che accelerare la transizione energetica è l'altro grande impegno che non possiamo perdere di vista, perché se avessimo già oggi un più elevato mix energetico in termini di presenza delle energie rinnovabili, i costi sulla bolletta, oltre a diciamo la dipendenza geopolitica dalla Russia, sarebbe un tema già molto maggiormente superato rispetto alla situazione attuale. Dunque è giusto andare avanti su questa strada, ribadirlo che non si deve perdere questo impegno che è molto forte nel Next Generation EU, nella proposta del Green Deal europeo, e oggi diventa una questione anche di sicurezza energetica. E quindi insomma dobbiamo agire su più fronti e dobbiamo anche entrare nell'ottica che bisogna sostenere con le risorse necessarie coloro che soffriranno maggiormente dell'impatto di questa situazione economica, delle sanzioni, della situazione riguardo all'energia. Sicuramente ci sarà chi avrà un impatto più significativo in termini di costi. Ecco, le risorse sia europee che nazionali dobbiamo concentrarle per aiutare chi ha veramente bisogno: le famiglie, le piccole e medie imprese, le realtà che sono intensive in termini di energia, realtà economiche, realtà sociali. Questo perché non possiamo in un momento come questo pensare di dare risorse o dare sostegno a chi non ne ha bisogno. Dobbiamo essere molto precisi come istituzioni europee e nazionali a indirizzare le risorse disponibili nella direzione giusta. Ma aggiungo e concludo che serve anche un ragionamento sistemico, e cioè lo sta lanciando con forza, lo sta ponendo con determinazione il segretario del PD Enrico Letta, e cioè oggi, e ne ha parlato devo dire in queste ore anche il nostro commissario Gentiloni, serve agire rispetto alle regole del patto di stabilità e crescita, perché da una parte prosegue un lavoro di riforma per sostenere un patto e delle regole quindi fiscali più favorevoli alla ripresa, ma abbiamo bisogno oggi, la semplifico in poche parole, una Next Generation EU anche per la ricostruzione dell'Ucraina, anche per la costruzione di una soggettività di sicurezza europea. Il passo fatto con la pandemia di costruire un bilancio di fatto aggiuntivo dell'Europa con il piano di ripresa, che oggi in Italia si concretizza nel piano di ripresa e resilienza, è una scelta che va moltiplicata e portata avanti. Noi lo dicevamo già da prima della guerra, ma oggi con questa guerra diventa evidente che l'Europa non può tornare indietro, deve andare avanti nel costruire una propria sovranità e una propria unità politica che non è solo sulla sicurezza, non è solo sul tema fiscale, ma deve essere complessivo. In queste ore si riunisce, tra poche ore, al termine della plenaria del Parlamento europeo, la plenaria della conferenza sul futuro dell'Europa, dove anche noi come PD siamo presenti insieme a rappresentanti di tutte le forze politiche italiane, e anche da qui deve arrivare un messaggio chiaro: oggi è l'ora dell'unità politica dell'Europa, della sovranità europea, per costruire un mondo in pace, un mondo che non venga sopraffatto dalla guerra e dalle aggressioni come quella di Putin. In questo serve una voce forte, unita dell'Europa, e noi, lo dico con franchezza, siamo credibili nel proporlo. Nessuno ci rinfaccerà magliette con la faccia di Putin, noi non abbiamo mai cambiato posizione, abbiamo sempre avuto un'idea chiara di un'Europa forte, con un'Italia forte in un'Europa sovrana. E altri ora hanno forse cambiato idea, i sovranisti sono finiti dal punto di vista della proposta politica, ora il sovranismo è finito, possiamo solo rallegrarcene, però ecco, dico, noi abbiamo la credibilità per davvero lavorare in questa direzione col massimo impegno.
Ecco, io infatti un'ultima domanda la vorrei fare proprio sulla figuraccia in Mondovisione che ieri ha coinvolto Matteo Salvini in Polonia. Come sapete, il leader della Lega sta facendo un suo tour, diciamo, nei paesi al confine con l'Ucraina per portare, come lui stesso ha dichiarato, pace e aiuti, ma il suo supporto non è stato gradito, e ieri il sindaco di una cittadina polacca in conferenza stampa lo ha invitato ad allontanarsi, ricordandogli appunto il suo amore per Putin, che Salvini non ha mai nascosto. Dobbiamo dire ovviamente che il sindaco polacco non era un uomo di sinistra, ma un sovranista di destra e fortemente antirusso, come la maggior parte dei sovranisti polacchi. Gli ha mostrato una maglietta, appunto quella che orgogliosamente Salvini aveva indossato a Mosca. Come ha ricordato Francesco Costa stamattina nella rassegna stampa di Morning, per un politico che ha fatto dell'abbigliamento, diciamo, uno strumento di propaganda, è davvero singolare quello che è successo. Benifei, si può dire con una battuta, chi di felpa ferisce, di maglietta perisce?
Assolutamente, io ricordo benissimo, ero presente quando una delle rare volte in cui Salvini si era presentato in aula al Parlamento europeo, quando era mio collega nella precedente legislatura, che indossava questa maglietta, mi aveva molto colpito, aveva, diciamo, colpito tutti, e tutti se la ricordano. Come avete detto, anche un sindaco di destra, in teoria un sovranista, a lui alleato, almeno sulla carta, nelle posizioni, però non ha potuto resistere invece a mettere in evidenza come c'è chi su Putin ha cambiato posizione, idee troppe volte per essere credibile. Ecco, purtroppo noi lo sappiamo, la Lega e Salvini hanno cambiato posizione tante volte e anche in maniera incoerente, e dunque maglietta perisce. Sono d'accordo, mi sembra l'espressione più adeguata,
esatto.
E soprattutto anche il fatto che le persone si ricordano, l'idea che nessuno si ricordi nulla, soprattutto nel tempo del web.
Questo non, certo, non è vero.
Non è possibile. Ecco.
Assolutamente. Allora io ringrazio Brando Benifei per essere stato con noi, buon lavoro al Parlamento europeo.
Grazie.